Lode e ringraziamento al Signore. Leggiamo una parola prima della preghiera, poi il fratello Frank seguirà. Leggiamo da 1 Timoteo 2, dovunque guardiamo è la parola di Dio. Nessuno deve arrabbiarsi quando Dio ci parla attraverso la sua parola. Qui è scritto in 1 Timoteo 2, esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il Re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio, anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Allo stesso modo le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Penso che questo ha da dirci tanto, così anche siamo venuti questa sera per pregare e Paolo scrive a Timoteo: esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. E credo che lo dovremmo farlo. E allora Dio potrà compiere la sua volontà in mezzo a noi. Alziamoci ora e preghiamo e chiediamo a Dio la sua benedizione. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per quest'ora di adorazione, per quest'ora in cui possiamo essere qui. Ti ringraziamo che ci hai protetto fino a questo momento. Non vogliamo trascurare, come dicono le Scritture, come scrive Paolo a Timoteo, di intercedere per tutti gli uomini, anche per le autorità e per le persone che hanno qualcosa da dire, affinché, Signore, possiamo condurre una vita tranquilla. Signore, anche tutto quello che è in subbuglio, ma fa che ci sia data la grazia, Signore, di poter essere ancora riuniti qui in questo luogo alla Tua presenza e di lodare il Tuo nome, di invocare e incoraggiare gli altri, Signore, affinché ripongano la loro speranza in Te in questo ultimo e grave tempo. Dio fedele, concedi la grazia in tutto ciò che abbiamo ascoltato, anche nelle parole di ammonimento, Signore. Fai a tutti grazia, fratelli e sorelle, o chiunque ascolti la parola e chiunque ci parla. Dacci la grazia di sottometterci a Te, Signore. Fai la grazia di vivere secondo la Tua parola. O ti chiediamo di benedire il Tuo popolo. Benedici, Signore, anche le autorità, quelli che sono nel governo. Benedici, Signore, coloro che hanno autorità anche nella nostra città, oh Dio. Signore, Tu vuoi condurci e guidarci affinché tutto vada bene. Preghiamo anche per i nostri fratelli e le nostre sorelle, per tutti coloro che sono afflitti da malattie o sofferenze di qualsiasi tipo. Poniamo davanti a Te questa sera tutti loro, soprattutto per coloro, preghiamo, che devono affrontare molte prove, ma che Tu dia loro grazie e aiuti a sopportare tutte le sofferenze. Signore, Tu vedi tutto, conosci ogni individuo. Ti chiediamo anche per noi stessi, Signore. Concedici la gioia di invocare il Tuo nome, dacci la gioia di pregare, dacci la gioia di poter alzare le mani nella Tua Chiesa, come abbiamo letto, senza ira e senza dubbi, e lodare il Tuo nome. O Dio fedele, abbi pietà di noi in quest'ora guarda giù e facci misericordia. Perdona le nostre colpe, perdona le nostre trasgressioni. Tu vedi, ci conosci, siamo qui riuniti davanti a Te. Chiediamo, Signore, di continuare a parlarci attraverso la Tua santa parola, perché Tu sei sempre lo stesso e hai la stessa potenza. La Tua parola ha ancora la stessa validità come dal principio alla fine, Signore. Ricevi l'onore, ricevi la lode e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Adesso parla il fratello Smith. E grazia che ci è stata data. Abbiamo già letto e ascoltato una parola e credo di poter dire, come ha detto il fratello Rus, che ogni parola scritta è destinata a noi, a ogni individuo. Ognuno di noi ha qualcosa da ricevere da questo, qualcosa da imparare. E siamo così riconoscenti al nostro Dio per questo. Ringrazio il mio Dio che ci ha dato questa opportunità di poterci riunire in pace e tranquillità. Non sappiamo per quanto tempo ancora, come è già stato detto, e l'Apostolo Paolo, o meglio lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo, dice, ha indicato il modo in cui dobbiamo affrontare coloro che sono in posti più elevati, e se posso dire così, sì, gli è permesso di governare su di noi. Sappiamo che ogni autorità è nominata o autorizzata da Dio o permessa da Dio, comunque si voglia dire, ma sappiamo che è un esecutore della volontà, o come dice lo stesso Apostolo Paolo, non porta la spada in vano, ma non per quelli che adempiono alla legge, ma per quelli che sono contro la legge. E così sappiamo che il Signore ci ha dato delle ordinanze, se così si può dire, delle leggi, ci ha solo dato i decreti che dobbiamo adempiere o rispettare. E quando guardo indietro, o tutti noi guardiamo indietro, io o tutti noi leggiamo l'Antico Testamento, e quando vediamo il modo in cui il Signore Dio ha invitato il suo popolo attraverso la legge e ordinanze a seguirlo, a compiere, adempiere i suoi comandamenti o la sua volontà, ma cosa era nel cuore dell'uomo? continuavano a tornare indietro, cioè a smarrirsi e ad essere contro Dio, non con Lui e con la Sua parola, ma contro di Lui e la Sua parola. E se guardiamo ai tempi in cui viviamo, le persone non sono cambiate. Ci chiediamo come siamo nei confronti della parola di Dio o come siamo nei confronti della Sua volontà e della Sua parola. Siamo pronti a fare o seguire ciò che gli è gradito. Qui l'Apostolo Paolo scrive ai Filippesi: non voglio predicare, non predicherò, non posso predicare, non so farlo, ma leggerò solo questa parola e mi siederò. Qui l'Apostolo Paolo scrive ai Filippesi e dice nel secondo capitolo al 12° versetto: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Ma se anche vengo offerto in liberazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Rallegratevi con me. Sono parole del Signore che ci rivolge e ci parla. Lui ci parla attraverso queste parole. Che Dio ci faccia grazia, come dice l'Apostolo Paolo. Così, miei cari, voi che foste sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente. In altre parole, l'Apostolo Paolo probabilmente voleva dire non solo quando sono presente, ma anche nella sua assenza. La parola che è stata pronunciata, la parola che è stata detta, che era in loro, anzi non solo in loro, ma anche in te e in me, che possiamo, anche se siamo pochi e che siamo pochi e soli, magari siamo soli, ma che possiamo ricevere questa luce, perché viviamo qui in mezzo a una generazione storta e perversa che ci circonda. Il Signore vuole che brilliamo come stelle luminose nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi. Questo era il desiderio dell'Apostolo Paolo, e credo che se guardiamo indietro al tempo, al corso del tempo, ogni uomo di Dio che ha messo la parola, o attraverso il quale Dio ha messo la parola sul candelabro, sarà ansioso di indicarci anche nel nostro tempo di tenerci stretti alla parola di Dio, in modo con ciò che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo ascoltato, possiamo brillare come stelle luminose in questo mondo, e questo per la gloria e l'onore del nostro Signore Gesù Cristo. Adesso parla il fratello Frank. sia ringraziato il Signore. Non volevo venire oggi, non mi sento troppo bene, ma ogni volta che c'è un culto, allora i deboli diventano forti, i malati diventano sani, gli scoraggiati ricevono nuovo coraggio. Quando viene detto, ora incomincia il culto. Così deve essere sempre, indipendentemente da ciò che viene o che va, di ascoltare la parola, di avere comunione e di adorare insieme, diventare parte. Questo è diventato parte della nostra vita di fede e questo non deve mai raffreddarsi, al contrario, deve aumentare. Non posso semplicemente dimenticare ciò che abbiamo ascoltato il fine settimana. Mi diventa sempre più grande come Dio è fedele e misericordioso. A volte mi sembra di essere che siamo seduti con il nostro Signore e ascoltiamo il suo insegnamento. Come fratelli, non l'abbiamo trovato noi stessi, ma attraverso lo Spirito di Dio siamo stati condotti di chiarezza in chiarezza, in modo che effettivamente abbiamo una bella visione d'insieme del piano di salvezza di Dio come mai prima d'ora. E questa è una grazia indescrivibile. A chi Dio fa grazia, Dio mostra le sue vie, gli rivela la sua volontà, sì, e si rivela lui stesso. E così veniamo alla rivelazione di Gesù Cristo. Il fratello Rus ha un talento speciale di leggere una parola critica e poi sedersi. Oggi posso permettermi questo, siamo così tra di noi. Mentre leggevo con voi ho cercato naturalmente di mettermi nei panni delle sorelle. Potete capire che anche noi come fratelli abbiamo un sentimento. Non siamo la sedia, siamo persone che hanno un cuore e che si immedesimano in queste cose. E sono parole dure, veramente dure. No? Veramente? Non sono dure? Sì, è duro, è difficile, ma penso che questa è la risposta del fratello Rus. Se le persone possono sottomettersi a questa parola di Dio dal profondo del cuore, allora il gioco diventa dolce e il peso diventa leggero, perché siamo sotto un unico giogo con il Signore, Lui porta il giogo e noi, e tutto torna al suo posto, ma dobbiamo essere altrettanto onesti e chiederci e dire se ci sono credenti, non credenti, ci sono anche credenti, non credenti. Non so se sia una buona formulazione, ma ci sono abbastanza credenti che non credono come dicono le scritture e tantomeno fanno come dicono le scritture e sono un gran numero. Quindi possiamo ritenerci fortunati se Dio ci ha dato la grazia di dire davvero sì a ogni parola di Dio. E poi l'ho detto una volta, allora anche le donne hanno il paradiso qui sulla terra. Sì, allora anche le donne hanno il paradiso qui sulla terra se fanno ciò che dice la parola di Dio e prendono il loro posto dove gli è stato assegnato. Allora c'è armonia beata e felice. Allora tutti sanno chi deve cucinare il cibo e tutti sanno chi deve fare il lavoro. È una cosa buona dopo tutto. Qui in Filippesi e poi andrò in Galati 3. Non posso congedarvi così oggi. Dobbiamo parlare di questo, ho bisogno di sentire il polso, questo deve essere il caso, bisogna sentire il polso e vedere come batte il cuore, intento dire spiritualmente. Abbiamo letto qui da Filippesi 2 e poi vado a Galati 3 e poi ritornerò rapidamente al passo che ha letto il fratello Rus. Oggi non sarà un'ora di preghiera, sarà uno studio biblico. Qui è scritto nel versetto 14, fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa. Queste prime due cose sono necessarie per poter realizzare o realizzare la seconda. Senza mormorare, chi è senza dubbi, chi dubita cade nell'incredulità e chi cade nell'incredulità cade nel mormorare, nel lamentarsi, e chi cade nel lamentarsi cade nell'incredulità. E già l'uno si attacca all'altro e noi siamo trascinati, non possiamo poi dimostrare di essere irreprensibili come irreprensibili figli di Dio in una generazione perversa. Non so, non dovrebbe essere detto, ma quando parliamo, leggiamo qui di una generazione corrotta, perversa, quante volte dobbiamo porci la domanda come va con noi? E voglio essere completamente sincero davanti a Dio. Ed è per questo che ognuno di noi deve provarsi. Non ci lasciamo forse trasportare un po' troppo in questo mondo. La perversione non si rivelano forse a volte nella parte dell'umanità in cui viviamo, e questo può accadere anche noi, può accadere quando iniziamo a lamentarci, ad avere dubbi. Allora siamo attirati a questo, improvvisamente le cose intorno a noi non possono essere come dovrebbero essere. Quando il fratello Smith l'ha letto mi ha colpito, mi sono chiesto direttamente, Signore, da dove sto io e come sto io davanti a te? Adesso alla parola di Galati 3, non c'è nessun altro capitolo in tutta la Bibbia o nel Nuovo Testamento in cui Paolo tratti della legge e della grazia come in Galati 3. Complessivamente le lettere ai Galati sono un chiarimento, una spiegazione di ciò che è accaduto nel Nuovo Testamento rispetto all'Antico Testamento, ma qui c'è qualcosa di più. Nel capitolo Paolo continua a spiegare le opere della legge e la fede, e adesso, ma ora arriva al capitolo 3 e toccheremo solo alcuni versetti. Lui chiede qui nell'ultima parte del secondo versetto, nella seconda, sì. Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione della fede? Parlo della legge qui perché torneremo più tardi al passo biblico che abbiamo letto all'inizio. Può accadere che qualcuno pensi in se stesso che ciò è quello che viene letto, presentato, è la legge. Nel versetto 5 di Galata 3 leggiamo, colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede?
Paolo stelle es also fortwährend
E Paolo fa il confronto e fa il paragone con Abramo, come la fede gli sia stata riconosciuta come giustizia, eccetera, e come diventerebbe padre delle nazioni per la fede era stato giustificato, leggiamo così nel versetto 8. Poi continua un po' più avanti nel versetto 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Una parola dura, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Chiunque nel Nuovo Testamento faccia affidamento sulle proprie opere e pensi che questo lo salverà, non ho ancora riconosciuto che Cristo ha tolto la maledizione da noi che eravamo maldestri e incapaci di soddisfare i requisiti della legge divina, ma lui era in grado di adempiere tutto questo e ha preso il nostro posto in modo che attraverso la fede in lui potessimo essere giustificanti davanti a Dio una volta per tutte. Poi nel versetto 12, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. E poi viene il versetto 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Noi tutti possiamo continuare a leggere. Così Cristo ci ha riscattati dalla maledizione che ci ha colpiti a causa della trasgressione della legge. È scritto nel versetto 14, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. La fede è il fondamento su cui tutto è stato edificato nel Nuovo Testamento. Ha iniziato con la fede e finirà con la fede in Dio, con la fede nella Sua parola, con la fede nelle Sue promesse, in pratica in tutto ciò che Dio ha detto. Possiamo accettare e quindi credere come Lui l'ha detto. Qui viene la promessa, dal versetto 15 a 18 anche il confronto. Se la legge è arrivata 430 anni dopo, la promessa data ad Abramo potesse annullare la promessa. Leggete nel versetto 17, poi nel versetto 18 viene detto: perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. E con Abramo c'era la parola grazia, la parola della promessa era già presente. E noi siamo per fede attraverso Cristo il seme della fede, così come Abramo per fede prese la promessa di Dio e la vide realizzare. Così prendiamo noi le promesse e le vediamo realizzate. Leggiamo ancora nel versetto 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, finché il same non sarebbe arrivato. Lo si può leggere nei versetti 16, che il seme è Cristo. parlato al singolare, non al plurale. Leggo l'ultima parte del versetto 16. E alla tua progenie, che è Cristo. Queste erano le ultime parole in Galati 3, versetto 16. Quindi Cristo era il seme promesso, ma in Lui questo seme divinamente promesso risiedeva ogni figlio e figlia di Dio già in Lui, così come tutto era in Adamo prima che si poteva riempire la terra, erano già in Lui il seme. Così anche noi eravamo in Cristo, Lui il seme divino, e noi nati da Lui e diveniamo figlioli e figliole di Dio, e per questo immortali, per sempre. Tutto questo non è accaduto solo per un tempo limitato, ma per l'eternità. E poi abbiamo il versetto 21. La legge dunque è contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Vedete, la legge doveva venire per convincerci della trasgressione. Non saremmo mai stati in grado di riconoscerci nella nostra trasgressione se la legge non ci avesse mostrato le norme, le richieste di Dio, se non avessimo mai saputo cosa fosse il peccato, la trasgressione. E in ogni caso Dio avrebbe dovuto passare oltre a noi, ma ha un piano meraviglioso, sapeva che l'uomo sarebbe caduto. Ha determinato tutto in anticipo, poi ha dato la legge per poterci giudicare legittimamente e aveva già dato la promessa di perdono ad Abramo prima della legislazione, in modo che coloro che sarebbero stati condannati dalla legge di Dio sarebbero stati graziati e liberati dalla prigione per servire Dio. Il Signore ha disposto così. Perché non si può chiedere a me e a lui, ovviamente almeno per adesso. Poi ancora è scritto nel versetto 23, prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge. E rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede. In attesa della fede, non per la condanna. Anche nella legge Dio non ha condannato i credenti, ma li ha solo tenuti in custodia, in attesa che la sua grazia potesse essere manifestata a noi attraverso Cristo. È una cosa meravigliosa, o no? Sì, Dio ci ha tenuti in custodia. La legge non poteva abbatterci, ma solo tenerci sotto custodia fino a quando Cristo è venuto e ci ha redenti e ci è stata data la fede, come qui è scritto, che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo affinché noi fossimo giustificati per fede. La legge è diventata il nostro educatore, ci impone alcune linee guida che dobbiamo rispettare. Ma ora veniamo direttamente al punto che intendevo dire. Nel versetto 25 è scritto: ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E adesso viene il versetto. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Christus Jesus.
Che parola meravigliosa! Improvvisamente, per la grazia di Dio, la legge che ci teneva in custodia ha compiuto il suo dovere. La grazia di Dio ci è stata data per mezzo della fede e adesso, o ebrei o gentili, o con la legge o senza legge, uomini o donne, liberi o schiavi, siamo tutti uniti in un'unità divina nella grazia di Dio. Questa unità divina è il corpo di Gesù Cristo, composto da molte membra. Quindi, per quanto riguarda la nostra salvezza, la nostra posizione spirituale con Cristo nostro Signore, non c'è né giudeo né greco, né uomo né donna, né servo né libero. Non importa chi siamo, siamo tutti uno in Cristo. Così come ha fatto grazia a uno, ha fatto grazia a tutti. E così siamo stati messi tutti sullo stesso piano. Questo passo biblico, questo versetto 25, è usato soprattutto da chi trova Paolo un po' insopportabile nei suoi commenti quando si tratta delle care sorelle. A volte mi immedesimo più di quanto potete pensare, ma dobbiamo, se crediamo in Dio e se crediamo di avere a che fare con le sacre scritture e non con il capriccio di un uomo che ha avuto una brutta giornata o ha avuto cattive esperienze, no, non abbiamo a che fare con una Bibbia di questo tipo. Non era un uomo che aveva avuto una giornata storta o esperienze negative o il cui umore non era quello giusto, ma di un uomo di Dio guidato dallo Spirito Santo, spinto dallo Spirito Santo. Qualunque fossero le sue esperienze, non importava. Ciò che Dio aveva da dire e aveva scritto si applicava qui e quindi si applica a noi oggi. Per quanto riguarda le nostre esperienze, i nostri, quello che abbiamo vissuto, essi vengono eliminati nel momento in cui la parola di Dio parla. Allora non vale più come ci sentiamo, quale esperienza abbiamo fatto, le opinioni che abbiamo, anche se possono essere buone, ai nostri occhi non valgono più. Allora quello che abbiamo da portare o da dire non conta più, conta solo quello che Dio ha da dire. La prima domanda che vorrei porre ai fratelli oggi, sì, oggi è uno studio biblico. Spero che potete vedere più chiaro di come vedo io. Quando ho gli occhiali, sì, non c'è umidità e non posso vedere bene. Si appanna un po' all'interno e si fa fatica a leggere. Ma senza alcuna tensione, siamo qui davanti al Signore e vorremmo leggere la Sua parola con molta attenzione. Crediamo nella guida dello Spirito Santo. Crediamo che ci sia stata data una parola che dobbiamo edificare su di essa e gioire in essa. E Paolo dice qui nel versetto 7 in 1 Timoteo 2:7, prende questa posizione nel regno di Dio, il suo ministero, il suo compito, e dice: della quale io fui costituito predicatore e apostolo, io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Ora, quanti credono che Paolo fosse un apostolo e un insegnante? Non so se mi sentite così male come io sento voi, allora smetto di predicare. Dovete essere un po' più forti, fatemi il favore, se no uno dispera in qualche modo attraverso il sistema che abbiamo qui, con i macchinari, non si ha un rapporto diretto con gli ascoltatori. È come uscire fuori, come se si trovasse nel vuoto. Ho bisogno di sentirvi più chiaramente. siamo convinti stasera che Paolo abbia insegnato in assoluta verità divina. Oh, adesso è andato un po' meglio e può diventare ancora meglio. Ora leggiamo la prima parte, no, leggiamo il versetto 8 nella sua interezza. Tuttavia Paolo dice qui, la mia volontà, vorrei che questo fosse molto chiaro. Non dice così, dice il Signore, era un grande uomo di Dio. E soprattutto in Prima Corinta 7 ha fatto questa distinzione, a un certo punto dice, questo è ciò che il Signore comanda, e poi dice in un secondo passo, lo dico io come uno che ha trovato grazia al cospetto di Dio. Paolo era così sincero, così coscienzioso. Se avesse detto così, dice il Signore, allora il Signore gli avrebbe parlato per primo e lui avrebbe detto, è la volontà di Dio. Sì, allora l'avrebbe detto chiaramente, ma supponiamo che egli abbia considerato la volontà di Dio anche come sua volontà e che abbia scritto qui. Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Si intende che solo i fratelli possono alzare le mani in preghiera e quando si sentono spinti a farlo? Lo chiedo, abbiamo uno studio biblico oggi, che gli uomini preghino in ogni luogo, e questo comprende anche noi. Preghino in ogni luogo, alzando mani pure senza ira e senza dispute. Sì, è così che vuole dire. Quindi si intende che i fratelli, non le sorelle, che i fratelli nel luogo di incontro, quando entriamo in preghiera, e hanno una richiesta da fare a Dio, che pregano ad alta voce, alzano le mani e che noi li sosteniamo con le nostre preghiere. Così, e questo è il significato. Senza ira e senza dispute. Dio ce lo conceda prima di alzare le mani per essere liberi dall'ira e dal dubbio. La parola rivolta alle sorelle, allo stesso modo le donne si vestono in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce d'oro o di perle. È una parola che il fratello Rus sa leggere meglio di me. Ornamento o tipo di ornamento. Penso che abbellimenti dorati sarebbe stata una parola più adatta, no? Qualcuno che si mette dell'oro o di perle o di veste lussuose. Quindi, sorelle, non avete bisogno di questo nel culto. Nel culto non avete bisogno di vesti preziose, perle, gioielle, d'oro o quant'altro, ma serve uno stato spirituale, un cuore che sappia guardare a Dio e che Dio lo guarda con grazia. Poi è scritto nel versetto 10, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno confessione di pietà. Questo non abbiamo bisogno di dirvelo più, è ovvio, abbiamo ascoltato la parola di Dio abbastanza a lungo. Ma adesso viene il versetto decisivo. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. È una parola molto dura, eppure è come un balsamo di Galaad, è come un balsamo di Gilead. Una donna che può accettare dal profondo del cuore e dire, Signore, è così che voglio essere, hai il paradiso qui sulla terra. Ha tutte le istruzioni che Dio può dare, saprà tutto quello che c'è da sapere, nel regno di Dio ovviamente. la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Se questo viene fatto, allora ogni donna può ricevere aiuto. Se questo non viene fatto, allora può venire il profeta Michea o il profeta Elia. Allora può accadere che il profeta Elia si spaventi quando qualche donna lo minaccia, come accadeva allora. Le donne che sanno sottomettersi a Dio sono il meglio che Dio possa avere sulla terra. Le donne che non lo fanno automaticamente si sottomettono al male. Obbediremo e saremo soggetti a qualcuno, se non l'uomo, allora il diavolo, uno dei due. Ci sono abbastanza donne che dico: mi sottometto a Dio, ma non a te. Devono scrivere una nuova Bibbia. Non esiste una Bibbia del genere. Non esiste una Bibbia del genere. Prima Corinti 11. Dio, Cristo, uomo, donna. E questo è l'ordine divino, che ci crediamo o meno. Spero che lo credete. Amen. Sì, ma io intendevo dire quello che volevo dire, che voi credete alla parola scritta. Guai a voi se non ci credete. Ma devo comunque dire qualcosa. Credeteci, questa sarà una condizione indispensabile per la perfezione della Chiesa sposa, affinché l'ordine divino possa essere stabilito e gli uomini possano alzare le mani a Dio senza ira e senza dubbi, senza ostacoli, come possono farlo nell'assemblea, come possono farlo quando si litiga a casa e le pentole volano in giro per la casa. Non funzionerà, e naturalmente la questione della colpa è sempre irrisolta. No, non la faccio facile stasera. Ecco la parola di Dio. Un uomo guidato dallo Spirito, un insegnante, un profeta, un apostolo dice: io dico il vero, non mento. Credo che abbia detto la verità e che questa verità possa anche renderci completamente liberi. La donna cerchi l'istruzione, non la donna cerchi chi di istruire gli altri, ma cerchi istruzione. Fratelli, non arrabbiatevi con me questa sera. Di chi la moglie è venuta, del tua moglie, mia moglie, la moglie di te o di me o dell'altro, e vi ha detto: sente Augusto, o qualunque sia il nostro nome, potresti aiutarmi in questo caso? C'è una cosa nella Bibbia che vorrei che mi sia chiara. Vorrei capire bene questo. Puoi aiutarmi? Quanti di noi, fratello, hanno vissuto questa esperienza? Volevo vedere le mani o sentire un amen o qualcosa. Volevo sentire una qualche reazione. Volevo sentire qualche reazione, sì, ecco il punto, non c'è. Vogliamo una svolta con Dio, e mi vedo come un ostacolo, dico apertamente, perché io stesso sono ostacolato dalle circostanze, ma non sono disposto a essere l'unico responsabile. Sono pronto a condividere e portare il peso con voi ed affrontare la questione con Dio insieme, e questa è una buona opportunità quando ascoltiamo insieme la parola del Signore e ci pieghiamo sotto di essa. La donna impara in silenzio. Questo è il segreto di tutto: fare silenzio mentre si ascolta. Se le persone parlano sempre nel frattempo, non ne viene fuori nulla. Ma se si può tacere nel tempo, allora qui dice che anche con tutta la sottomissione, questo nel nostro tempo non è proprio in linea con i tempi, ma si inserisce nel regno di Dio, nella sua Chiesa, ed è per questo che vogliamo sottometterci alla parola. Sorella, nessuno può intenderlo così bene come Dio lo intende per voi. Dio non può avere in mente nulla di malvagio, al contrario, ha solo progetti buoni per noi e per voi. Ecco un'altra cosa, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo. Sì, Dio non lo permette. Oppure Paolo intendeva, diciamo Paolo per dico la verità, non sto mentendo, sono destinato a scrivere tutto questo per darvi insegnamento, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Una cosa difficile, ma Dio dà la forza. Non sono convinto che Dio faccia una richiesta senza dare la possibilità che possa essere soddisfatta. E come abbiamo detto prima, il suo fardello è leggero e il suo giogo è dolce e si può portare bene. Non pizzica, non fa male. Sapete, ai vecchi tempi si usava sciogliere il giogo dei buoi e a volte si vedeva che era consumato e non aveva un bell'aspetto, ma se camminiamo con Cristo, il nostro Signore, il giogo è posto su di noi, allora non farà male da nessuna parte. Sarà dolce, il peso sarà leggero. Sarà realizzabile, ma ora arriva il colpo forte. Nel versetto 13, infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Si potrebbe dire, Paolo, dopo tanto tempo, cosa hai a che fare con la storia del giardino dell'Eden? Cosa ha a che fare con Eva qui nella Chiesa del Nuovo Testamento? Cosa hanno a che fare le nostre sorelle, Mulla, Maia e chiunque siano? Cosa hanno a che fare con Eva? Possiamo chiedere, fratello Russo, fratello Smith, non possiamo chiedere, Paolo, perché... arrivi fino alla legge, parli, vai, ritorni ad Abramo, al giardino d'Eden, improvvisamente ci sono Adamo ed Eva qui in questo passo, in questa immagine, e quanto facilmente si potrebbe dire, Paolo, non era necessario. Avresti dovuto lasciare l'Antico Testamento e la caduta dell'uomo, avresti dovuto predicare la grazia qui. Ma credetemi, sono riconoscente che quest'uomo di Dio sia vissuto, che Dio abbia potuto usarlo per scrivere tutte queste cose in modo così chiaro, in modo che ancora oggi abbiamo un orientamento chiaro. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva. Sappiamo che Eva era inizialmente dentro Adamo. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tutti conosciamo la caduta dell'uomo. E qui Paolo, guidato dallo Spirito, ha messo in relazione con la Chiesa e con il culto e con le assemblee, con le sorelle, e non voleva dire altro che sorelle, state attenti, quello che è successo a Eva, che era una figlia di Dio, Adamo era un figlio di Dio e Eva è stata venuta fuori da lui, può accadere a voi molto rapidamente. Mi viene adesso una parola in mente che si trova in 2 Corinti 11, che abbiamo letto di recente. Qui è scritto in 2 Corinti 11, versetto 2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio perché vi ho fidanzate a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Paolo era preoccupato, era in ansia e lo ha espresso chiaramente. Ed ecco un'altra cosa, ma non so, la prossima volta non mi alzerò. La prossima volta il fratello Rus deve venire di nuovo avanti e deve portare la parola che lui legge, la deve anche analizzare con noi, e se no ricade sempre su di me. Ma non abbiamo a che fare con i fratelli, lo sapete tutti, abbiamo a che fare con Dio e con la parola di Dio. E quando riusciamo a dire sì in modo sincero, non c'è ferite, anzi è un balsamo, una parola calmante per tutti noi. È scritto: e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressioni. Tuttavia sarà salvata. Lutero scrive: sarà beata, qui dice salvata, partorendo figli se persevera nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. La salvezza della donna è legata alle condizioni, resa dipendente da essa. Una donna che si sposa e non vuole avere figli non ha alcuna possibilità, non ha alcuna possibilità, non funziona. Questa è la parola di Dio e ci sono anche altri passi biblici che lo dimostrano. Qui è scritto: ma sarà salvata nel dare la vita ai figli, purché continua nella fede, nell'amore e nella santificazione con prudenza. Quanti si ricordano della predica in cui il fratello Branham sottolinea questo punto, chissà quanto chiaramente. Dice: le donne americane non vogliono figli e comprano un cane o qualcosa del genere e poi coccolano questa bestia, dico stasera, e spendono tutto il loro tempo per questa bestia, ma non vogliono figli, perché così il loro tempo libero sarà limitato, la loro figura potrebbe diventare un po' diversa e tutto il resto. Le donne non hanno alcuna possibilità, se non fanno, non hanno alcuna possibilità. Dio intende sempre dire. È sempre ciò che dice, sempre in ogni caso, ma a volte queste sono cose che Paolo e anche il fratello Branham hanno insegnato e detto, e non ci abbiamo prestato molta attenzione, ma ogni parola di Dio è vera, ogni parola di Dio deve essere ascoltata e osservata. So che Dio ha un rimanente, un resto, donne, uomini, fratelli e sorelle che si lasciano istruire dall'istruzione divina, che hanno un accordo interiore con le sue parole. Ma guai a te, amico, se torni a casa e dici a tua moglie: hai ascoltato bene stasera? Guai a te, amico, quando torni a casa e fai un'altra predica. No, non farlo, non farlo, no, a nessun prezzo. Qui si legge la parola di Dio, qui si proclama, qui si insegna. A casa nessuno, nessuno deve dirigere lo spettacolo. No, dobbiamo fare in modo che alle donne sia data l'opportunità di realizzare la parola di Dio attraverso il nostro contributo. Questo deve essere il nostro atteggiamento sincero. Dove andremo a finire se qualcuno mi ha detto che a volte la gente dice le cose anche a me, non solo a voi, anche a me. E qualcuno deve averlo detto dopo una predica di nozze, è tornato a casa e ha detto: "Hai sentito tutto quello che ci è stato detto?" Sì, a chi è stata data la predica? A tutti noi. La parola di Dio vale per tutti noi. Come si può poi in qualche modo prendere una mazza e spaccare e dire: "Avete sentito bene, perché non lo fai?" Se avessi ascoltato bene, si sareste comportato diversamente. Sì, e allora distruggiamo tutto ciò che Dio ha edificato con la nostra goffaggine, distruggiamo tutto ciò che il Signore ha già permesso di crescere e fiorire in bellezza attraverso la proclamazione della Sua parola. Come fratelli dobbiamo anche mettere da parte le nostre goffaggini e permettere a Dio di darci la grazia di guardare alle cose con ragione, come dicono le Scritture. Penso che Dio ci darà la grazia di farlo. E poi una persona non ha più bisogno di ricordare nulla all'altra. Non l'uomo, donna hai sentito, non la donna, uomo hai sentito, no. A volte può davvero succedere che una parola sia per lei e per lui, e un'altra volta il contrario. Sì, è il contrario. La comprensione arriverà sempre e Dio sarà con noi e ci aiuterà. Così sono così grato che in questi giorni abbiamo l'intera parola di Dio, ogni passo della Bibbia, ogni insegnamento. Cosa abbiamo letto di recente? Penso che il fratello Russo l'abbia letto dal profeta Isaia 51. Il Signore parla: "Porgimi orecchio, poiché la legge procederà da me." Sì, che cos'è un insegnamento che viene dal Signore? Un insegnamento di guarigione e di aiuto. E poi, per la grazia di Dio, anche noi possiamo venire qui come fratelli senza ira e senza dubbi. Le nostre sorelle stanno dietro di noi per sostenerci. Allora potremmo finalmente alzare le mani sante a Dio, senza ira e senza dubbi. Che Dio ce lo conceda anche questa sera. Prendiamo questa parola dalla mano del Signore e lo ringraziamo per questo. Amen. Ci alziamo per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per quest'ora di grazia e per la tua preziosa e santa parola. Signore, veniamo qui, non che poi ci discutiamo l'uno sull'altro o che vogliamo insegnare l'uno all'altro, ma che verremo qui per metterci personalmente alla prova con le tue parole, perché tu l'hai voluto così. Tutti devono dire che ti riferivi a me, o Signore. Ognuno deve prenderlo per sé. Sia gloria al tuo nome, o Dio. La tua parola rimane, Signore. Le nostre opinioni devono perire, ma la tua parola è verità, e quindi possiamo alzare le mani e lodare il tuo nome senza ira e senza dubbi, Signore, perché tu sei il nostro Signore e ci insegni e ci dai queste parole gloriose. A volte pensiamo che siamo, Signore, che tu sai il modo in cui puoi parlarci. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. Avevi bisogno di un Paolo, avevo bisogno di un fratello Branham, e oggi ti servi di noi, Signore, per portare la parola, Signore, come sta scritto. Signore, facci grazia, dona a tutti noi questa grazia, il tuo nome sia onorato. Ci inchiniamo sotto la tua parola. Adesso il fratello Frank. Padre Celeste, ringraziamo dal profondo del cuore per la tua preziosa e santa parola. Hai solo buone intenzioni con noi. Anche noi abbiamo sentito la tua presenza, la tua dolcezza questa sera. Oh Signore, non vieni per colpire, ma per aiutare, per ammonire. Ti ringrazio, Signore fedele, per la tua preziosa e santa parola. Insieme ti ringraziamo per tutte le nostre care sorelle che hanno trovato grazia davanti al tuo volto, che hanno potuto inchinarsi, sottomettersi alla tua mano potente, sotto la tua parola. Signore, lodiamo il tuo nome e ti ringraziamo. Tu cammini con noi fino a che arriviamo alla perfezione, secondo la Bibbia. il modo biblico, che arriveranno le ore in cui potremo alzare le mani sante senza ira e senza dubbi, alleluia, nelle famiglie, nei matrimoni, in ogni cosa, nella Chiesa. Crea quest'ordine in modo che tu possa operare adorazione al tuo nome. Amen.